Disattiva l'audio, no, pronto. Cioè, ecco, buongiorno a tutti, siamo arrivati al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, versetti 19 e seguenti. Però riprendo da un versetto prima nella lettura per dare continuità con il testo precedente. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, abbiamo sottolineato che qui non c'è un cireneo che l'aiuti, è un Cristo glorioso che porta lui la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra. Abbiamo già visto questo luogo del cranio, che poteva essere detto così perché era un luogo di esecuzioni, quindi ci potevano essere delle ossa mortuarie sparse, ma in che la tradizione ebraica vedeva come il luogo dove era stato sepolto Adamo. Ecco perché alla base di tanti nostri crocifissi, in tanti quadri, c'è un teschio, il teschio di Adamo, che viene irrorato dal sangue di Cristo che cola dalla croce e nasce l'uomo nuovo, nasce il nuovo Adamo. Lo crocifissero con lui e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, sono simboli dei discepoli che seguono il maestro fino alla croce e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei». Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto». Potrebbe essere balzare agli occhi a una prima lettura che l'argomento di questa sezione sia ciò che Pilato ha fatto scrivere e collocare sulla croce di Gesù. Ma vedremo, c'è molto di più. Allora, la scritta che veniva posta sulla croce era il cosiddetto titulus, cioè il motivo della condanna. Pilato la dettato ovviamente, non l'ha scritta lui di suo pugno, ma per Giovanni è importante sottolineare che colui che diceva è re dei giudei, crocifiggerò dunque il vostro re, ora lo scriva. Inoltre Pilato contraddice pienamente quanto hanno affermato prima i giudei, che hanno detto: non abbiamo altro re che Cesare. Il re dei giudei vero è Gesù il Nazareno, titolo che abbiamo visto Nazareno, Nasir, richiama anche il germoglio di Davide, il Messia atteso, il germoglio dal tronco di Jesse, che era il padre di Davide. Da notare che il termine era scritto è usato nella Bibbia per indicare i testi dell'Antico Testamento. Quindi, secondo Giovanni, ciò che Pilato ha dettato è per Giovanni sacra scrittura, è testo ispirato, è lo sta scritto, quello che sta scritto, è parola di Dio, da leggere, da pregare, da contemplare. Come ciò che disse Caifa, vi ricordate, meglio che uno solo muoia per il popolo, al capitolo 11, era una profezia inconsapevole, così quello che Pilato scrive ora è un'altra profezia inconsapevole. Ce n'è tante in Giovanni, lo abbiamo visto, messa in bocca agli avversari di Gesù, ai pagani, ai sommi sacerdoti, ai farisei. Molti giudei lessero. Perché? Perché la croce era vicino alla città. Questa collinetta è a 200-300 metri dalle mura antiche di Gerusalemme. Quindi avevano la possibilità di contemplare anche il titulus, lo scritto, e di capire. È l'ultima possibilità di conversione offerta ai giudei, l'ultima opportunità di convertirsi, di meditare quanto vedono. La frase dice letteralmente: stava presso il luogo della città. Allora, che cos'è questo? voi sapete che il luogo è un aforisma usato spesso nell'ebraismo per non nominare il nome di Dio invano. Cioè, invece di chiamarlo Dio, lo chiamano il luogo o il nome. Abbiamo visto tante volte il nome, Shem, il nome per eccellenza, ma anche il luogo. Ora qui si dice in qualche misura che Gesù siede già presso il luogo, presso il Padre, presso Dio. Questo luogo che per i giudei è il Tempio Santo di Gerusalemme, dove Dio è presente, dove c'è la sua Shekinah, e qui invece è il Golgota, perché in quella croce c'è il luogo, cioè la presenza di Dio. Quindi scrivere che la croce è presso il luogo vuole sottolineare che Gesù, è sempre la visione un po' già gloriosa di Giovanni, siede alla destra del Padre e già nella divinità. Questo titulus è scritto in tre lingue. Queste tre lingue annunciano l'universalità della profezia di Pilato. Gesù non muore solo per il popolo, Gesù muore per tutte le genti, no? Si realizza la parola che Gesù aveva detto al capitolo 12, quando aveva affermato: quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Quindi non solo più il popolo ebreo, ma tutte quante le nazioni. Al versetto 21, i giudei contestano la scrittura di Pilato e, con molta ironia da parte di Giovanni, la famosa ironia giovannea che tante volte compare nella lettura di Giovanni, suggeriscono un nuovo titulus, un nuovo cartello a Pilato. Costui ha detto: io sono il re dei giudei. Innanzitutto c'è questo ekeinos, costui, questo qui, un dispregiativo, questo tale, questo tizio ha detto così. Ma dopo aver scelto Cesare, dicono che colui che loro hanno rifiutato, che è diventato un costui qualunque, ha affermato: io sono re dei giudei. E voi sapete che quando c'è io sono, è il nome santo di Dio, ego ei mi, cioè quest'uomo si è fatto Dio. Anche qui altra profezia involontaria: il disprezzato, colui che muore maledetto su una croce fuori della città santa, è Dio. E sono i giudei stessi a proclamarlo, chiedendo che sia scritto su questa croce: io sono il re dei giudei. Se Pilato li avesse ascoltati, sul titulus, sul capo di Gesù, ci sarebbe stato il nome stesso di Dio. Quindi, senza saperlo, i giudei riconoscono Gesù come Dio e vogliono che questo sia inciso sulla croce, affinché il mondo creda che l'io sono è diventato il crocifisso, che Dio, creatore, signore del cielo e della terra, si è umiliato, si è svuotato, è diventato servo, ha accettato la condizione umana fino alla morte e alla morte di croce. Per quelli di voi che hanno la dispensina e hanno seguito la dinamica di questi brani, come nel segmento che avevamo definito B, abbiamo questa richiesta dei giudei a Pilato, così vedremo che nel corrispondente B1 c'è la richiesta dei giudei a Pilato di portare via i corpi dei crocifissi, perché siamo alla vigilia di Pasqua. Come qui in B le parole di Pilato sono definite sacra scrittura che si compie, così nel corrispondente B1 si sottolineerà che tutte le scritture sono compiute. Come qui si sottolinea che Gesù è l'io sono, in B1 si parlerà del sangue e dell'acqua, che riprenderanno questo tema teologico. Andiamo avanti, versetti 23, versetti 24. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo in sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Come mai c'è tanta insistenza nel parlare dei vestiti di Gesù? Non diremmo: ma chi se ne importa? Perché cioè, ci interessa la passione, ci interessa quello che Gesù ha detto, ci interessa il processo, ma come mai si insiste tanto su questa storia delle vesti? Allora, voi sapete che tutte le volte che voi trovate nella Bibbia parlare di vestiti c'è una teologia soggiacente, c'è proprio una cosiddetta teologia del vestito, cioè il vestito ha sempre dei profondi significati rivelativi, dei profondi significati simbolici. Certo, si parte da una considerazione storica. Era consuetudine che i soldati che si appropriassero come di un bottino di ciò che apparteneva al condannato. Ed è quello che fanno con i vestiti di Gesù. Anche i sinottici, cioè Marco, Matteo, Luca, parlano di questa spogliazione di Gesù, ma molto frettolosamente gli dedicano un versetto solo. Mentre qui Giovanni, vedete, distingue le vesti esterne, cosiddetti mazia, che vengono divise, e il chiton, la tunica, che invece è indivisa ed è sorteggiata. Allora, cominciamo dalle vesti divise, dalle imatia, no? È una parola che può essere tradotta sia come vesti esterne sia come mantello, che è una veste esterna. Commentando la scena della lavanda dei piedi, l'avevamo vista simboleggiare per Gesù la kenosis, la spogliazione, perché Gesù toglie gli mazia il mantello e si rabbocca le vesti per poter meglio lavare i piedi ai discepoli. Anche qui dobbiamo cercare i significati teologici di questa imazia. Allora, prima di tutto, queste vesti erano spesso nell'Antico Testamento simbolo del regno di Israele. Se vi ricordate, quando 1 Samuele 15, 1 Re 11 si parla di vesti, queste si intendono Israele. Tant'è vero che dopo la morte di Salomone, quando il regno viene diviso in regno del nord, Israele propriamente detto, e il regno del sud, regno di Giuda, i profeti prendono i loro mantelli e con la spada tagliano a metà per indicare che ormai l'unico regno di Israele è scisso in due altri regni. Ora, le vesti di Gesù, cioè la sua divinità, il suo nuovo modo di regnare come re dei giudei, sono presi e divise dai soldati pagani. Cioè sono i pagani che si appropriano del regno di Israele. E guarda caso, sono quattro i soldati. Anche qui, quando vedete un numero nella Bibbia, ha sempre dei significati simbolici che dovete andare ad individuare. Allora, quattro è il numero della terra, perché i quattro elementi fondamentali del creato sono l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra propriamente detta. Quindi, che cosa vuol dire qui? Che questa salvezza che Gesù ha portato spogliandosi della sua divinità viene invece regalata a tutta la terra, a tutte le genti, estesa ad ogni uomo, rappresentati da questi quattro soldati che rappresentano l'universalità. Quindi il bottino di cui si appropriano i soldati è ben maggiore della materialità dei vestiti esterni. È proprio la salvezza di Dio, o il regno di Dio, perché il mantello è simbolo del regno di Israele, no? È offerto a tutte le genti. Ma il mantello è anche simbolo dello spirito profetico. Tutti voi ricorderete che Elia, il primo grande profeta, indossa un mantello e quando sta per morire, o meglio, sta per essere assunto in cielo sul famoso carro di fuoco, il profeta Eliseo gli chiede il mantello, che è segno della profezia. Ecco, lo spirito profetico che Gesù aveva in sé, lo Spirito Santo di Dio, è comunicato ad ogni uomo. Quindi il dono finale dello Spirito stesso di Dio, che fonde dalla croce, è qui anticipato dalla divisione delle vesti per l'umanità intera. Gesù dà il suo mantello profetico, cioè il suo spirito profetico, il suo Spirito Santo a tutte le genti. Ma c'è un terzo significato delle vesti esterne, cioè degli mazia, la capacità di fare esodo. Se voi leggete il secondo libro dei Re, abbiamo al capitolo 2 due episodi emblematici. Uno, 2 Re 2, Elia prese il mantello, l'avvolse e percosse con esso le acque del Giordano che si divisero di qua e di là. Fa un nuovo Mar Rosso, ma come lo tiene? Battendo col suo mantello le acque che si dividono per farlo passare. Lo stesso miracolo lo ripete qualche versetto dopo Eliseo, il suo vice e successore. Eliseo prese il mantello caduto ad Elia e colpì con esso le acque. Queste si separarono di qua e di là. Quindi, il passaggio del Giordano con le acque che si dividono era il miracolo che poneva fine all'esodo. Così come lo spartirsi delle acque al Mar Rosso aveva segnato l'inizio dell'esodo. Quindi le vesti di Gesù danno la capacità a chi le indossa di fare esodo verso Dio e verso l'uomo. Le vesti di Gesù date a tutte le genti ci rendono capaci di aprire il mare, l'abisso che ci separa da Dio, per arrivare direttamente a Dio, per arrivare alla terra promessa. Quindi le acque dell'indifferenza, dell'egoismo, del mare sono aperte, ricordiamo bene che il mare per gli ebrei è sempre simbolo del male, vengono aperte, spalancate e possiamo accedere all'amore di Dio. Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli se vi amate, cioè dall'amore con cui saremo rivestiti. Rivestitevi di carità, dirà l'Apostolo, rivestitevi dell'amore di Dio. Allora, tutti questi simbolismi, il regno, lo spirito profetico, l'esodo, si completano per annunciare che il regno di Dio è esteso, è a portata di mano per tutta l'umanità e si realizza in Gesù tramite l'effusione dello Spirito. Quindi questo abito di Gesù, che è la carità, che è l'amore, che è il dono, viene dato a tutte quante le genti, viene distribuito a tutte le nazioni, viene universalizzato. Certamente c'è anche un significato ecclesiologico, no? Nel senso che le quattro parti dello stesso vestiario ci indicano anche come dovrà essere la Chiesa di Cristo, cioè un unico vestito, il Cristo, ma molte le espressioni dell'essere in Cristo. Allora, questo per dire che cosa ci vorrebbe dire l'imazion, le vesti esterne. Che cosa ci vuol dire invece questa tunica indivisa, cucita tutta ad un pezzo da cima a fondo perché si realizzassero le scritture, viene tirata a sorte, eccetera? Allora, ha due grandi significati. Il primo, il sacerdozio. Il sommo sacerdote vestiva una tunica tessuta tutta ad un pezzo, no? Allora qui si dice che Gesù non è solo il nuovo re di Israele, ma Gesù è anche il nuovo e definitivo sommo sacerdote. Quindi se Gesù in quel momento, se Caifa nel momento, in questo momento, è mezzogiorno, nel Tempio, sta uccidendo gli agnelli che dovranno servire per il pasto pasquale della sera, Gesù in questo momento è il vero unico sommo sacerdote, l'unico mediatore che abbiamo, dirà la lettera agli ebrei, guarda caso agli ebrei, che offre se stesso, agnello di Dio, unico agnello che ormai sostituisce tutti gli altri sacrifici. Lo dice anche Giuseppe Flavio, sapete questo ebreo, no? Collaborazionista, che poi diventa un grande storico presso i romani e scrive quei famosi volumi di antichità giudaiche che io posseggo, che sono molto, molto grandi e anche un pochettino barbosi, ma comunque che raccontano tante cose e dicono che la tunica del sommo sacerdote è un pezzo solo di un lungo tessuto che presenta un'apertura per il collo, non trasversale, ma tagliata nel senso della lunghezza, con delle aperture per passarvi le mani. Allora, primo simbolismo della tunica indivisa è il sacerdozio di Gesù. Ma c'è un altro simbolo. Nel mio libro Edificherò la mia chiesa, nel capitolo in cui parlo della ecclesiologia giovannea, insisto molto su questo tema del chiton, della veste indivisa. Cioè, già i padri della Chiesa avevano visto nella tunica indivisa di Cristo l'unità della Chiesa. Cipriano nel 250 scrive: il sacramento dell'unità, il vincolo dell'unione indivisibile è presente nel Vangelo. La tunica di nostro Signore Gesù Cristo non viene divisa, non viene strappata a pezzi, ma essi la tirano a sorte per sapere chi potrà indossare Cristo. La veste deve essere ricevuta nella sua interezza. Non si possono possedere le vesti di Cristo se si arriva a scindere e a dividere la Chiesa di Cristo. E il suo trattato è De Unitate Ecclesiae Cattoliche, quindi un nome che è un programma. Sant'Agostino, nel commento a Giovanni, dice: la veste del Signore Gesù Cristo, divisa in quattro parti, raffigura la sua Chiesa distribuita in tutto il mondo. Ma la tunica tirata a sorte significa l'unità di tutte le parti saldate insieme nel vincolo della carità. I soldati, infatti, dicono di non dividere la tunica e usano il verbo greco schizein, che significa spezzare. Ma capite chiaramente che dalla parola schizein deriva il nostro scisma. Scisma. Cioè la Chiesa non deve avere scismi, non deve avere divisioni, non deve avere scissioni. A differenza invece della comunità giudaica, che quando viene descritta da Giovanni è sempre una comunità divisa. Al capitolo 7 vi ricordate, fra la gente regnava la divisione. Al capitolo 9 c'era divisione fra di loro. Al capitolo 10, a proposito di queste parole, ci fu di nuovo divisione tra i giudei. Quindi c'è una differenza. La Chiesa è sempre unita, mentre la comunità giudaica è spesso divisa. Anche qui c'era stata un'involontaria profezia di Caifa, al capitolo 11. Caifa profetizzò che Gesù stava per morire per la nazione e non solo, ma per riportare all'unità i figli dispersi di Dio. Quindi Gesù sulla croce è il Messia finale, escatologico, che raccoglie tutte le nazioni sul monte Sion, come avevano predetto i profeti, soprattutto Isaia. Quindi la sua tunica non si lacera, a differenza di Israele, diviso come la tunica dei calunniatori del terzo canto del servo, Isaia 50. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si dividono tutti. Allora qui c'è da riflettere tanto, perché essere divisi è il peggio che possa capitare alla comunità del Messia, diffusa sì ai quattro angoli del mondo. Pluralistica, lo sappiamo bene, vedremo al capitolo 21 quando un altro simbolismo ecclesiologico, quello della rete, ci dice che la rete trae in una pesca miracolosa 153 grossi pesci, I pesci sono, sì, il 153 è un numero, vedremo poi, non anticipiamo, che indica la totalità delle nazioni. Quindi pescano la totalità delle nazioni, ma la rete eschiste, non fece scisma, non si spezzò, non si ruppe. E allora ricordiamoci, la chiamata forte della Chiesa all'unità. Siamo in una Chiesa divisa, divisa tra i tradizionalisti e i progressisti, tra i bergogliani e gli antibergogliani, tra quelli che riconoscono solo Papa Benedetto, quelli che dicono, quelli che fanno, eccetera. Gesù insiste che siano una cosa sola, come tu e Dio Padre siamo una sola cosa, e per questo prega. La grande preghiera sacerdotale, avete visto, era per l'unità della Chiesa. Ecco, probabilmente alle nostre comunità manca la consapevolezza di essere la tunica indivisa tessuta dall'alto. Tessuta dall'alto. Cioè non è opera nostra. Ecco perché si fa la preghiera dell'ottavario per l'unità dei cristiani. Perché poi non solo abbiamo le divisioni interne, ma abbiamo la divisione con gli ortodossi, con i riformati. I riformati a loro volta sono divisi in tante sette, gli ortodossi sono divisi in patriarcati l'un contro l'altro armati, basta vedere quello greco contro quello russo e viceversa, eccetera, eccetera. Invece la nostra, ecco perché si fa l'ottavario di preghiera, perché l'unità è un nostro sforzo, ma è anche un dono, perché la tunica indivisa è fatta tutta ad un pezzo dall'alto verso il basso, cioè è Dio che la fa. Infine, la menzione della tunica richiama alla mente la figura di Giuseppe venduto dai fratelli. Tutti voi vi ricordate questo episodio della Genesi, no? Quando i fratelli di Giuseppe, i figli di Giacobbe, gelosi per questo fratellino minore che era però il beneamato del padre, il prediletto del padre, che cosa fanno? Lo buttano in una cisterna prima, poi lo vendono a una carovana di madianiti, e lui arriverà come schiavo in Egitto, ma in Egitto farà carriera, diventerà viceré d'Egitto, eccetera, eccetera. Ma prima gli strappano la tunica indivisa che il padre gli aveva fatto, no? Gliela tolgono, la immergono nel sangue di un capretto e poi vanno dal papà dicendo: tuo figlio è morto, è stato sbranato da un leone. Allora ecco il simbolismo, questa tunica macchiata di sangue, no? Come il sacrificio di Giuseppe, espresso da questa tunica insanguinata, era stato poi causa di salvezza di Israele, perché lui diventa viceré d'Egitto, predice al faraone che ci saranno dopo i 7 anni di vacche grasse i 7 anni di vacche magre, no? E quindi predispone un accumulo di vettovagliamenti per prevenire la carestia che verrà. A questo punto arrivano dalla Palestina anche Giacobbe e tutta la sua famiglia, prima solo i figli, poi anche il padre, perché in Palestina si muore di fame e l'unico posto dove c'è ancora cibo è l'Egitto. Ovviamente Giuseppe riconosce i suoi fratelli, li perdona, no? E offre loro cibo e anche l'inizio di quella che sarà la stanzialità degli ebrei in Egitto, che poi si trasformerà, ahimè, nei secoli successivi. Venne un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe, in schiavitù, e di ripartire all'esodo. In ogni caso, come il sacrificio di Giuseppe, espresso dalla tunica insanguinata, aveva portato alla salvezza di Israele, così quello di Cristo, espresso dalla tunica indivisa, porta la salvezza al nuovo popolo di Dio. Anche qui siamo alla sezione C, che si collega alla sezione C1. Ambedue hanno dei richiami al compimento delle scritture, ambedue hanno dei richiami al Salmo 22, ambedue parlano della dinamica dei doni. Qui Gesù dona le vesti con quel che significa, il dono di sé. In C1 gli verrà donato dell'aceto, cioè un vino schifoso, sarà l'ultimo rifiuto prima di donare lo spirito. Ecco, abbiamo ancora un quarto d'ora. per parlare delle famose donne. Ci siamo arrivati. Stavano presso la croce di Gesù, attenzione, leggete bene e fatevi un'idea personale. Poi ciascuno di voi voterà il partito che gli piace di più. Allora la domanda è: quante donne c'erano sotto la croce di Gesù? Il testo dice: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ecco, siamo al centro del chiasma, cioè siamo alla sezione D, quella che è più importante di tutti, è A che corrisponde a primo, B che corrisponde a B primo, C che corrisponde a C primo, D che è il cuore del brano, del testo, che dà un senso a tutto quanto. Giovanni, a differenza dei sinottici, pone sotto la croce di Gesù alcune donne galilee, la mamma di Gesù e il discepolo prediletto. Il racconto dei sinottici invece vede nell'abbandono totale di Gesù il compimento del Salmo 88 e del Salmo 38: anche i miei congiunti stanno lontano da me. Mentre invece Giovanni ricorda la consuetudine storica che permetteva ai parenti del crocifissi di stare ai piedi della croce. È un quadro ricco con molte difficoltà interpretative. Allora, il primo problema è: quante sono le donne? Allora, cominciamo dalla tesi di Matteos e di Barreto, due grandi importanti biblisti giovannei, che dicono le donne sono due, perché la madre sarebbe Maria di Cleofa e poi Maria Maddalena. Quindi Cleofa, dice Barreto, sarebbe il nome del padre di Maria. La madre rappresenterebbe Israele che attende il compimento delle promesse. La Maddalena invece, che vedremo poi nei racconti di apparizione del risorto, rappresenta la nuova comunità sposa del Messia. Con questo gioco di personaggi Giovanni affermerebbe che la nuova comunità è sorella della comunità antica. Quindi sua madre, Maria di Cleofa, e la sorella di sua madre, Maria di Magdala, ma intesa in senso teologico, ci sarebbero soltanto due persone. Qui, come vi dicevo, salterebbero gli apocrifi, perché il nonno materno di Gesù non sarebbe stato Gioacchino, ma sarebbe stato Cleofa. E la Maddalena, no, sarebbe una zietta già un po' attempata, la sorella di sua madre, quindi se Maria era madre ed era già un po' vecchiotta, anche la Maddalena era un po' vecchiotta anche lei, perché era sua sorella, e quindi non sarebbe più l'avvenente fanciulla che viene descritta in vari romanzi. Il grande Brown, no, che è stato il più grande commentatore secondo me di Giovanni, dice invece no, ci sono quattro donne. La prima è la madre, che è innominata, non viene nominata. Perché? Perché è conosciuta. È tipico di Giovanni quando, per esempio, è sempre reticente a parlare dei membri della famiglia di Gesù. Ricordate il capitolo 10, no? Non li nomina mai, sono i fratelli del Signore, eccetera, eccetera. La seconda sarebbe la signora Zebedeo, la madre di Giacomo e Giovanni, per cui Giacomo e Giovanni sarebbero i cugini di Gesù, e questo farebbe capire alcune cose, farebbe capire perché Maria viene affidata al nipote, per la legge del levirato. Voi sapete che quando una persona restava vedova o restava senza figli, i parenti più prossimi erano obbligati dal Levitico a farsene carico. E quindi si capirebbe anche in questo senso. Allora, quattro donne. La prima donna che secondo molti esegeti rappresentano la Chiesa. Bello, questa chiesa di donne, questa chiesa femminile, altro che fargli fare le letture e portare le ampolline a messa, cioè è una chiesa femminile, è una chiesa donna, in cui la madre rappresenta la dimensione materna, la sorella di sua madre rappresenta la dimensione fraterna, Maria, moglie di Cleofa, rappresenta la dimensione sponsale, la dimensione coniugale, è moglie di, quindi non sarebbe figlia di, ma moglie di, come traduce per esempio la Bibbia CEI adesso, moglie di Cleofa. E infine la Maddalena, cioè la chiesa che è stata salvata da sette demoni, cioè dalle sue schizofrenie, la comunità dei salvati che però ama, che ama con riconoscenza, che ama piangendo, che ama sotto la croce il suo Signore. Quindi sarebbero la dimensione materna, fraterna, sponsale e di amore riconoscente della Chiesa. Infine c'è l'ipotesi delle solo tre donne, cioè vicino alla croce stavano sua madre, la sorella di sua madre, Maria, moglie di Cleofa. Vedete, le virgole le abbiamo messe noi, è quello che ci fa problema, perché nel testo originale non ci sono né i punti né le virgole. In greco non esistono i punti e le virgole, è tutto scritto di fila, e anche in ebraico. Quindi dipende se mettiamo, c'erano presso la croce sua madre, la sorella di sua madre, virgola, Maria moglie di Cleofa, virgola, oppure la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleofa, capite? Cioè, righe, virgole le abbiamo messe noi a seconda di come interpretiamo. E quindi Maria di Magdala. Egesippo, un autore giudeo-cristiano che vive 50 anni dopo il Vangelo di Giovanni, cioè tra il 150 e il 180, ci dice che Cleofa era il cognato della Madonna, no? Era fratello di Giuseppe, il padre putativo di Gesù, e ci dice, dopo che Giacomo il Giusto, fratello del Signore, quindi cugino di Gesù, subì il martirio, fu insediato vescovo ancora il figlio di uno zio del Signore, Simeone, figlio di Cleofa, e fu preferito poiché era cugino secondo del Signore. Quindi la moglie di Cleofa, Maria, potrebbe essere detta sorella della madre del Signore in quanto cognata, quindi in quanto cognata, e Maria sarebbe andata a vivere a casa di Cleofa per la legge del levirato. Io vi dico che questa cosa mi ha sempre entusiasmato fin da piccolo. Io fin da piccolo avevo pensato che in ogni caso c'era una sorella della Madonna, no? Di cui non pensiamo mai, a cui non pensiamo mai, che non preghiamo mai. Non so chi di voi ha la devozione della sorella della Madonna, che si chiami o no Maria di Cleofa, o che sia un altro personaggio che non sappiamo come si chiamasse, no? Mi ha sempre preso, mi ha sempre un po' invaghito, cioè pensare che noi abbiamo tante devozioni per tanti personaggi e non per la sorella della Madonna. Se vi fate problema perché la sorella della Madonna si chiami Maria come Maria, non fatevelo. Da quando ho saputo che da mio cognato, no, che aveva sua nonna che amava molto le margherite, aveva avuto quattro figlie e le ha chiamate tutte Margherita. E quindi ci sono a volte queste cose qui. Abbiamo degli amici che il papà si chiama Francesco, la mamma si chiama Francesca e il figlio si chiama Francesco. Cioè, mancano di fantasia, ma potrebbe esserci questa cosa qua, no? Ecco, che abbiano tutte e due, che ci sia un'altra sorella che si chiamava Maria. Oppure questa sorella è innominata, siete della serie di quelli che scelgono le quattro donne, ma in ogni caso esiste una sorella della Madonna. forse cognata, ma il testo dice una parola che normalmente traduciamo come sorella. Allora, i versetti 26-27, no, ci dicono che Gesù affida il suo discepolo amato a sua madre e sua madre al discepolo amato. È la nascita della Chiesa. Secondo i sinottici sarà la Pentecoste la nascita della Chiesa. Ma qui invece noi abbiamo davvero il primo racconto. E allora bisogna partire da un problema molto grande. Gesù nei Vangeli non chiama mai la sua mamma per nome. La chiama sempre donna. Donna. Ricordate anche a Cana, che c'è tra me e te o donna. Perché? Allora, a Cana era l'inizio dell'ora di Gesù. Qui abbiamo il compimento dell'ora di Gesù. A Cana si diceva: tale fu l'inizio dei segni ed egli manifestò la sua gloria, capitolo 2. Al Calvario vi è l'ultima grande manifestazione della gloria di Dio, il segno perpetuo. E in questi due segni, inizio dell'ora, fine dell'ora, è presente la donna. Quando voi sentite la parola donna, dovete pensare, primo, a Eva. Eva è la prima donna. Porrò inimicizia tra te e la donna. Il suo seme ti schiaccerà. Si realizza il protovangelo, la promessa della Genesi. Perché sotto la croce il seme della donna, quindi non è la donna che schiaccerà, tutte le varie immagini della Madonna che schiaccia il serpente non sono bibliche, perché il testo biblico dice il seme di lei ti schiaccerà, cioè il frutto di lei, il figlio. Quindi sulla croce avviene la sconfitta di Satana per opera del seme della donna. Là, sotto l'albero della conoscenza, del bene e del male, la donna ascolta la parola di Satana, del maligno. Qui, sotto l'albero della croce, la donna ascolta la parola di Dio e quindi compie l'economia salvifica. Secondo significato, la donna è immagine di Sion, di Gerusalemme, nei profeti e nei salmi. Gerusalemme è rappresentata come una donna madre che richiama i figli e che accoglie i figli. Isaia 66. Chi ha mai visto una cosa simile? Appena sentiti i primi dolori, Sion ha partorito i suoi figli. Isaia 60. Alza gli occhi, guarda intorno a te, i tuoi figli si sono radunati, i tuoi figli sono venuti da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Salmo 86. Madre Sion, dirà l'uomo, ogni uomo è nato in essa, lui l'ha fondata, l'Altissimo. Il Signore scriverà nel libro dei popoli e dei principi, questi sono nati là. Quindi Maria diventa la personificazione della donna, la nuova Eva, che partorisce un nuovo popolo non di peccatori ma di santi salvati da Cristo, ma anche la nuova Sion, cioè la madre del popolo escatologico di Dio. E ai suoi piedi c'è, vicino a lei, ai piedi della croce, c'è colui che Gesù amava, cioè il discepolo, personificazione anche questa del discepolo perfetto, del vero fedele di Cristo, del credente che ha ricevuto lo Spirito. C'è uno schema di rivelazione. Ecco. Ecco, idu, noi, ecco tua madre, ecco tuo figlio, ma in realtà sarebbe idu, idu vuol dire guarda, no? Guarda. L'abbiamo già visto Giovanni era là con due discepoli, guardando passare Gesù dice ecco l'agnello di Dio, cioè guardate l'agnello di Dio. Pilato presenta Gesù coronato di spine, col mantello di porpora, ecco l'uomo, guardate l'uomo. Nell'Apocalisse si dirà ecco la dimora di Dio con gli uomini, vedi, vedi. E qui vedete questo verbo come ritorna, guarda, vedendo la madre gli dice guarda tuo figlio, e vedendo il figlio guarda tua madre. Anche qui c'è tutta una teologia dello sguardo, in Giovanni e in genere nei Vangeli. Lo sguardo di Gesù, come ho scritto nel mio libro La fede in tutti i sensi, non è uno sguardo neutro, è sempre un giudizio, ma anche un intervento, un tentare una relazione, un tentare una comunione, un mettersi insieme. E da quell'ora il discepolo la prese con sé. Ecco, inizia la storia cristiana. E la prese, verbo lambano, che significa sì prendere, afferrare, e la ben Gesù prese i pani, significa ricevere. Dalla sua pienezza abbiamo ricevuto, elabomen, grazia su grazia nel prologo, ma quando si tratta di persona significa accogliere, accogliere. A quanti l'hanno elabon, accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi da quell'ora il discepolo l'accolse più che con sé, è taidia, cioè tra le cose proprie, tra le cose care. Maria non è una figura secondaria nell'esperienza cristiana. Maria è tra le cose care che ci è stata affidata da Dio, ma Maria è anche la Chiesa, è la Chiesa, il nuovo popolo di Dio, quindi la Chiesa ci deve essere cara, ci deve essere, ci deve stare a cuore, dobbiamo accoglierla nei nostri cuori anche quando facciamo tanta difficoltà ad accoglierla. Concludo. Maria è quindi importante nella relazione tra il discepolo e Gesù. È importante per quello che significa, quindi la nuova Eva, il nuovo popolo, Israele che accoglie tutte le genti, la Chiesa, ma è importante anche come persona, è da accogliere nella nostra vita. Qui c'è il fondamento vero, biblico, della mariologia. Sottolineo soltanto tre cose. Primo, stava presso la croce. Tutti voi avete sentito tante volte i famosi Stabat Mater Dolorosa, Iusta Crucem Lacrimosa, Dum Pendebat Filius, no? Cioè, stava. Tanti musicisti, pensatori, ci dicono questo stare di Maria, la sua perseveranza. È una chiesa perseverante, è una chiesa che è lì, rocciosa, incollabile. Su questa pietra fonderò la mia chiesa, stava. Secondo, in piedi, è una donna forte, non si è buttata per terra, non si è messa a urlare, a piangere, stava in piedi presso la croce, ritta presso la croce, fiera presso la croce. È una chiesa che non si piega, che non si piega, che è tutta d'un pezzo, che non scende a compromessi. E infine non parla, lei non dice niente. È una chiesa in silenzio, che si abbandona in maniera confidente a Dio, che si affida a Dio, che ascolta la parola di Dio, che prega. È la chiesa in silenzio, adorante sotto la croce. Chiudo qua, siamo perfettamente nei tempi.